benvenuti. Proseguo di questa giornata di studi sulla preghiera. Come detto, abbiamo spostato al pomeriggio la relazione del professor Martino del professor Marco Gozzi, e una relazione che si direi che segue dal mio punto di vista in maniera particolarmente adeguata alla precedente. Per una delle cose che almeno personalmente mi ha intrigato di più rispetto alla relazione di Ganò sul rapporto tra preghiera e cinema era proprio forse la questione della voce, che forse emergeva qua e là come uno specifico cinematografico, al di là delle storie che il cinema può veicolare, e quindi penso che questa questione sia al centro dell'intervento del professor Gozzi, che si occuperà di questioni musicali, in particolar modo per quello che è il suo settore di specialità, particolarmente, che è la musica medievale e il primo rinascimento. Presento quindi brevemente il professor Marco Gozzi, che è un musicologo conosciuto, oltre che studioso di musica, in particolar modo medievale, diplomato in flauto all'Osservatorio di Trento, poi lavorato in musicologia all'Università di Pavia. Dopo un periodo di insegnamento a Lecce, è ora docente di musicologia e storia della musica alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento. Oltre a essere direttore della rivista italiana di musicologia, che un organo importante, riconosciuto, di studi musicologici, forse il più importante in Italia, e inoltre socio fondatore e cantore dell'ensemble Lawrence Feininger, appunto specializzato, un gruppo specializzato nell'esecuzione di musica gregoriana, quindi una persona che unisce il lavoro teorico a un lavoro pratico. Non so se continua anche l'attività di flautista o no. Ci siamo. Ecco, quindi gli lascio immediatamente la parola, e il titolo del suo intervento, come da programma, è, penso, una citazione: il laude confitentis est predicatio in cantico amantis affectio, la preghiera raddoppiata del gregoriano.
Grazie mille, grazie al Centro Studi Campostrini, a Marco da Monte per questo invito. Sono felice di essere qui a parlare di questo aspetto che è un po' fuori dalle mie piste di ricerca, ma che amo particolarmente. Chi canta prega due volte, si dice, non l'ha detto Sant'Agostino, ma come alcuni pensano, è una parafrasi semplificata di un passo delle narrazioni Sinusatus di Agostino, che ho scelto come titolo di questo contributo, che vedete nella slide, questo all'inizio, il commento al Salmo 72. Dopo una parte celebre per il corso, parla dell'inno, di che cos'è l'inno, si dice appunto il cantat babel, non solo un cantat, sed et amat eum quel cantat, e poi in laude confidentis est predicatio in cantico amantis affectio. C'è dunque, visto che di linguaggio parliamo, una specificità del linguaggio musicale, che qui è indicato con l'affetto di colui che ama, perché dice nella lode, nella normale lode, c'è la predicatio confitentis, che qui è tradotta con la voce esultante di chi elogia, in cantico amantis affectio, il portato proprio specifico del canto, questo affetto di colui che ama, che nel canto liturgico si somma logicamente alla specificità del testo che trasmette significati. Ma il punto nevralgico, che non è qui toccato da Sant'Agostino, ma su cui focalizzare l'attenzione, è invece rispetto al canto cristiano liturgico, quello che oggi si chiama gregoriano, io non uso spesso questa parola, mi sentirete spesso usare la perifrasi canto cristiano liturgico perché ci sono dei problemi grossi che i gregorianisti conoscono bene, ma per intenderci va benissimo anche il gregoriano. Il gregoriano non è musica nella sua essenza, non è musica. Quando mi invitano in conservatorio a fare lezioni dico subito, guardate, non è musica, è prima viene la preghiera, no? Prima viene la preghiera, cioè parola latina innalzata nel canto. E allora perché l'uomo cristiano canta nella liturgia? È un'amplificazione della parola, un'amplificazione, un potenziamento, un innalzare la parola da normale quotidiano mezzo di comunicazione. Adesso il latino certamente non è più un normale mezzo di comunicazione, ma lo era all'inizio della storia del canto liturgico. Quindi innalza la parola alla parola con la P maiuscola, degna di essere ascoltata da Dio, da colui che ci ha fatti e che ci fa in ogni momento. Quindi la parola è inadeguata rispetto alla preghiera. Viganò parlava di questo fatto del pregare come ascoltandosi, no? Come se, e quindi proiettare la parola in un mondo che non è quello della quotidianità. Questo fa la musica. La parola ha bisogno di una trasformazione, di una purificazione, di un potenziamento. Ma la musica fa anche di più nel canto liturgico: è esegesi, è interpretazione in qualche modo. Scavo nella profondità della parola, nel suo mistero. E è bellezza, che è l'altro aspetto su cui tutti i padri riflettono, perché questo fatto di essere bellezza sembra pericoloso, sembra è il problema. C'è il terrore anche oggi della bellezza nella liturgia, per esempio, no? Perché si dice, ma non deve diventare un concerto, non deve diventare uno spettacolo, eh? C'è questo problema, però è bellezza, è anche splendore del vero, è il rifulgere, o meglio il risuonare effettivamente persuasivo della verità espressa nelle parole. È l'amantis affectio, l'affetto di colui che ama. Questo è il canto liturgico. Poi si può guardare e studiare come se fosse musica, ma si perde il meglio, l'essenza. E allora, vi faccio tre esempi di canto cristiano liturgico, perché non è un universo monolitico, ci sono espressioni diversissime. E nel Medioevo, che era un mondo privo di inquinamento musicale, questo ce lo dimentichiamo spesso, noi viviamo in un mondo che è ricchissimo di suoni, di rumori. Il Medioevo certamente era rumoroso, rumori naturali ce l'erano, non è che fosse silenziosissimo, ma non era inquinato. Mancava la radio, la televisione, gli MP3, i supermercati, o tanto il supermercato c'è musica, il TG inizia con dico, ma se devo ascoltare le notizie perché devo sentire, c'è sempre sotto qualcosa, e tutti sono abituati, tanto che non sono più educati ad ascoltare. Ma un mondo che vive privo di inquinamento musicale e vive di memoria, un mondo che manda a memoria i libri, perché non ci sono i libri di testo, si mandano a memoria, in un mondo così la musica possedeva una potenza espressiva molto maggiore di adesso, cioè basta pochissimo. Lo stesso le immagini, perché anche le immagini siamo bombardati. È per questo che prima chiedevo, ma l'intenzionalità, no, bastava poco per emozionare, per coinvolgere, per catturare, bastava il fatto dell'immagine, non tanto, noi siamo abituati ai film, a tante cose, alla televisione, quindi potenza espressiva ed educativa molto maggiore di oggi. E è evidente che è mutata la condizione dell'ascolto, dal punto di vista dell'ascoltatore estesico, dicono i semiologi. Quindi è mutato il modo di praticare e di ascoltare musica. Quindi sono mutate molto le prospettive di chi ascolta. Questa premessa per dire, se guardiamo un pezzettino di Gregoriano, non è solo un problema di linguaggio, è un problema di come e dove il linguaggio si situa e il contesto in cui il linguaggio viene percepito. Se uno ha le antenne pronte, percepisce molto di più. E il cuore dell'uomo medievale probabilmente è ancora capace di uno stupore di fronte a una bellezza semplice, piccola, e abituato ad andare al di là dell'apparenza, quindi accogliere il senso profondo delle cose, non rimanere alla forma sensibile. Vive tutto come, anche la natura, come segno, come rimando, come cosa creata, quindi come dono. Questa è una dimensione che oggi è persa. Allora, il primo esempio che propongo sono 50 secondi di musica, chiamiamola musica, per recuperare alcune idee di fondo. In quel repertorio che ancora oggi è dichiarato dai documenti ufficiali come canto proprio della Chiesa Cattolica, ma che di fatto è stato escluso dalle chiese, non abita più la liturgia il suo luogo naturale. Quindi io mi trovo un po' a disagio a parlare di questo repertorio qui, a farvi sentire, già radicando dal contesto si perde la sostanza. Comunque, questo è un canto di comunione, in splendoribus sanctorum ex utero ante Lucifero non c'è in te, è finito, è comune, qui lo vedete nel manoscritto di San Gallo 339, XI secolo, in notazione San Gallese. La notazione non fa altro che fissare sulla carta il gesto del direttore. In splendoribus sanctorum. Vedete che i neumi fanno esattamente questo. In splendoribus. Gli episemi, queste specie di T, vogliono dire che il suono è lungo, è allungato. Quindi non è in splendoribus, ma è in splendoribus san, la clivis, cioè due suoni discendenti, e ha sopra un piccolo episema, un cappellino, per dire che questi sono suoni lunghi. Sancto, quindi queste tre note vanno lunghe, perché sennò il torpinus normalmente lo fa così, no? To, se è veloce, se è lungo, fa il segno come una S, torum, eccetera. Ex utero ante, anete, addirittura segna le piccole particolarità di pronuncia, si chiama liquescenza quel segno lì. Anete, lo scontro consonantico fra la N e la T è segnalato, dice stai attento, pronuncia bene. Anete, Lucifero Genu di nuovo te. Questo è il canto in splendoribus sanctorum, il comunio della prima messa di Natale. Natale è l'unica festa che ce n'ha tre. Comunio vuol dire canto di comunione, no? La messa di mezzanotte. 50 secondi di espressività. Il testo è tratto dal Salmo 109, Dixit Dominus Domino Meo, un salmo profetico, fin dall'inizio, dice il Signore, il mio Signore, da cui è derivato anche il graduale della stessa messa. E di cosa parla il Salmo 109? Appunto parla delle prerogative del Messia, di chi deve venire, regalità e sacerdozio. Il testo del Salmo è celebre perché si trova in tutti i salmi, in tutti i vespri per salmi, anche il vespro di Monteverdi 1610, ma anche il vespro per un confessore di Mozart hanno musica, no, il testo di Dixit Dominus, quindi è un testo che tutti conoscevano. dei vespri, delle domeniche. E ve lo faccio vedere com'è nel graduale triplex, il graduale che normalmente i gruppi che cantano gregoriano oggi usano, si chiama triplex perché ha la notazione quadrata e poi sopra e sotto la notazione di Laon, Laon 239, un famoso manoscritto di notazione metense, e sotto in euri molto simili a quelli che avete visto nel 339, questo invece è Ainsiedlung 121, un altro manoscritto sandalese ricchissimo di indicazioni, cifre, celeriter, equer, qualiter, eccetera, sursum, esser, sursum, e anche indicazioni di tipo melodico, molto molto specifiche. Eccolo qua, ve lo faccio ascoltare, non cantato da me ma da una scuola, e poi ne parliamo. Testo masoretico ebraico è molto diverso da questa tradizione latina che ha fatto San Gerolamo, e anche il dettato in splendoribus sanatorum ex utero ante luciferum genuite, qui è detta la traduzione quella della Bibbia della CEI, tra lo splendore dei santi dal mio seno prima di Lucifero, prima della stella del mattino, non c'entra niente il diavolo, ti ho generato, genui te, prima che nascesse l'aurora ti ho generato. Qui la Bibbia della Ceri fa questa traduzione un po' tra santi splendori dal seno dell'aurora ti ho generato. Dunque una profezia contenuta in un salmo trasformata in annuncio cristiano, perché è cantato nel canto di comunione della prima messa di Natale. Gesù è generato genitum, genite, genitum non fatto, prima dell'aurora, natura mirante, come dice l'Alma Redentoris, nello splendore di tutto il creato, genite, ti ho generato. Questo è il senso dell'estrapolare un emistichio da un versetto di un salmo e metterlo, questo è il normale utilizzo da parte dei canti del proprio della messa dei passi biblici. Ed è bellissimo perché è già una interpretazione, un'esegesi. Il semplice ascolto di questo comunio, che, ripeto, non andrebbe fatto in una conferenza con una registrazione, ma se avete qua cinque persone che cantano è un'altra cosa, perché vedete cinque persone che pregano, oppure è un'altra cosa. Noi siamo abituati tantissimo alla musica riprodotta, ma questo aspetto del rapporto vivo con la persona che esegue è importante. In questo caso è quasi essenziale, perché in quel modo lì è preghiera, in questo modo qui è un esempio musicale, è musica, non c'entra molto. Comunque, e siamo fuori dalla liturgia, se voi mettete questa cosa nella liturgia, lì si ha la potenza evocativa, espressiva, è un comunio, quindi arriva in un certo momento, ha senso perché il testo è stato scelto per quel momento. Comunque, l'ascolto oggi comunica poco all'uomo moderno. Io quando faccio corsi di musica medievale scappano tutti, ci sono quattro persone. Se faccio corsi su Beethoven come quest'anno 60 persone, c'è qualcosa che vuol dire che non si capisce, non c'è più il percepire che qui dietro c'è un valore. Non si percepisce la bellezza innanzitutto, ma neanche tutto il valore culturale. E poi siamo abituati a ben altro frastuono espressivo. Noi conosciamo Brahms, conosciamo insomma, le orchestre sinfoniche, i bassi elettrici conoscono i miei ragazzi, no? E quindi qui tutto è piccolo contenuto, perché non deve sfidare il clangore esterno, è fatto per una chiesa in un momento di silenzio. E perché non è musica, ma è preghiera cantata. Come va? Due parole su come funziona questo pezzo. In splendoribus sanctorum non è altro che l'incresparsi di un recitativo. In splendoribus sanctorum, oppure in splendoribus sanctorum. Però invece che fare sull'accento tonico della parola andare in su, la prende da sotto, in splendori, dori, così è rilevato l'accento, ma resta quasi recitato, invece che fare in splendoribus, sanctorum. La sintassi si capisce, perché c'è una sintassi musicale, solo musicale. Ci sono due tipi di cadenza, il gregoriano per cadenzare fa tira, o meglio tarirara ancora più. E qui capite, in splendoribus sanctorum, uno sa che è finita la frase, oppure c'è una virgola come qui, ex utero, anche la cadenza finale è genuite, finito, come sanctorum. Invece quando vuole fare pause più piccole fa finta di fare la cadenza, fa tarira, invece che tarira, tarira, exutero, va giù, evita la cadenza, tarira, ante lucifer, di nuovo virgola, genuite. Primo aspetto, la sintassi è perfettamente congruente, si fa attraverso le cadenze, ma c'è di più, appunto, l'attenzione per gli accenti tonici delle parole, c'è sempre la combinanza in splendoribus sanctorum utero, se uno non sapesse che è sdrucciola, lo vede lì, ex utero, lì si va giù, ante luciferum, non è genuite, è genuite, e quindi l'accento su genuite, attenzione assoluta per gli accenti delle parole. Ultimo aspetto, vi dicevo, l'esegesi. Quali parole mette in evidenza lui, il compositore, che non sappiamo chi fosse? C'è l'attenzione per l'accento tonico della parola, ma dov'è che si scalda? In splendoribus sanctorum, è sempre lì. Ex utero, la cadenza, va bene? Ante, guardate su luciferum, luci, non era mai stato lassù. Su luciferum si scalda. È un'immagine che l'uomo medievale conosce molto bene, questa della stella del mattino, che è Venere, che è, quindi se pensate a Dante come parla di Lucifero, è un uomo che guarda le stelle, che sa cos'è Lucifero, e la prima stella, l'ultima stella a scomparire la mattina e la prima a vedersi la sera, che è poi un pianeta, e però con tutti i traslati e tutti i nessi culturali con Venere, con il pianeta Venere, con l'amore, con Cristo, luce del mondo, eccetera eccetera, e qui dice ante Lucifero, prima ancora ti ho generato, e lì c'è l'espansione melodica. Dal punto di vista tecnico si possono dire tante cose, si usa una scala che non è la nostra, scala pentatonica, quindi arcaica, eccetera eccetera, ma è un nulla, una piccola increspatura, poco più della parola parlata. Questa melodia non sta in piedi da sola, voi non, nessuno canta sotto la doccia, non è bello, ha senso solo se è un'espansione della parola. Questa è la normalità dei canti del proprio della messa normalmente. Però questa stare attaccati alla parola liturgica. Stretta aderenza della melodia alla sintassi del testo, alla sua grammatica, agli accenti e anche al significato. Con la evidenziazione attraverso i melismi e le espansioni delle parole più importanti. E quindi c'è un nesso fortissimo con la parola. Ma non c'è niente di sentimentale in tutto questo, che di solito la paura, appunto, di chi diceva farsi fare lo spettacolo. Non è che c'è il sentimento. Non c'è niente del modo che hanno i nostri ragazzi di ascoltare le canzoni, dove cercano l'emozione, l'evasione, il sogno. Qui è concretezza, no? Stare vicini alla grammatica, alla sintassi del linguaggio e a espanderlo. La musica non traduce e non desidera tradurre in alcun modo gli affetti del testo, i sentimenti. E attenta soprattutto alla sintassi e alla grammatica. Fa appello alla ragione e allo stupore originario della creatura, lasciando spazio al testo, senza rubare. È il testo che si carica dell'onere dell'espressività. Le cose cambieranno dalla fine del 500 in poi, ma per adesso è così. Ma questo legame profondo che i gregorianisti ci insegnano tra testo e intonazione musicale nel repertorio gregoriano più antico cambia sensibilmente quando guardiamo un altro tipo di canti, quelli con il testo metrico e strofico. Per esempio, qui vi ho portato l'esempio dell'inno di Sant'Ambrogio Tenera del Corso. In questi casi qui la musica parla un linguaggio totalmente diverso. Non vi rileggo questo testo, che è un testo straordinario, ma per dire, è un inno al gallo, se si vuol vedere. Già canta l'araldo del giorno, sentinella della notte profonda. E guardate qui, hoc excitatus Lucifer solvi polum caligine. Anche qui c'è Lucifero, al suo canto del gallo, svegliandosi Lucifero, la stella del mattino, libera il cielo dalla tenebra, quando si vede lei sta sorgendo il sole, e le congreghe degli spiriti umani lasciano le vie del peccato. Al suo canto il navigante riprende le forze, le onde del mare si placano, anche la pietra della chiesa si ricorda del rinnegamento di Pietro al canto del gallo, c'è dentro tutto, lava col canto la sua colpa. Alziamoci, che questo è l'invito ambrosiano. Alziamoci intrepidi, il gallo scuote gli indolenti, inno da cantare la mattina naturalmente, rappone i sonnolenti, accusa i rinnegati, negantes, non sono proprio i rinnegati, quelli che non ci credono, quelli che negano. Gallo canente spesso reddit, al suo canto si ravviva la speranza, la salute ritorna agli ammalati, l'arma dell'assassino si nasconde, i malfattori che andavano in giro con le armi le nascondono. Lapsis fides revertitur, nei caduti si rinnova la fede. E poi c'è questa preghiera di Gesù, la ventesima, guardi vacillanti, sostienici, e poi qui manca la dossologia, di solito c'è. Come è fatto un inno? Un inno è fatto in modo molto diverso da quello che avete sentito fino adesso. Perché? Tutte le strofe si cantano sulla stessa melodia, per cui non è che ci può essere un'attenzione straordinaria al rapporto testo-musica fin nei minimi particolari. Si inventa una bella melodia. Sotto avete la versione che si legge in tutti gli innari. Eterne rerum conditorum nocteum dienque qui regis et temporum nas tempora ut alleves fastidium. Però i musicologi discutono ancora se questi sono inni IV secolo, creati ancora in un regime di metrica classica, quindi quantitativa, non accentuativa, lunga breve, ritmo giambico. Qui avete un salterio innario
della cattedrale di Oristano, trecentesco, gli inni anche ambrosiani vengono messi per iscritto molto tardi, dove, non occorre che siate paleografi per capirlo, c'è la losanghetta, il quadratino, una vale la metà dell'altra, e allora non si può cantare tutto con i valori uguali.
Eterne rerum conditor noctem dieque qui regis, et temporum das tempora ut alleves fastidium.
Lo faccio ascoltare da un coro.
Sulla sintassi e sulle frasi del testo e sugli accenti, ma funziona benissimo perché è un testo metrico, quindi sicuramente alla sillaba lunga corrisponde la nota lunga, la sillaba breve corrisponde alla nota breve, quindi siamo in una botte di ferro. Funziona per frasi verso, eh? Ogni frase, ogni verso ha una sua frase musicale.
Eterne rerum conditor proposta noctem bienque qui regis.
Seconda proposta.
Et temporum das tempora ut alleves fastidium.
Risposta. Quindi funziona sempre tutto benissimo. Quindi ciò che interessa è una melodia plastica che si ricorda. Di solito con quel grado congiunto, vedete, non ci sono grandi salti. Che ha una sua direzione, una curva melodica logica e un rapporto perfetto con le fasi melodiche che sono fatte in versi, e quindi e il metro del verso suggerisce la struttura ritmica. Alternanza brevi lunghe di solito, che può essere appunto il ritmo giambico come qui, o ritmo trocaico come lo Stabat Mater Dolorosa, che è già un testo scritto in metrica accentuativa, che è il nostro scenario moderno, insomma anche italiano, che Stabat Mater Dolorosa, giusta croce lacrimosa, che faceva non l'amore con la figlia del dottore, è esattamente quel pattern ritmico lì, è già accentuativo, quindi la melodia si dipana su binari ben precisi. C'è chi dice che ai tempi di Ambrogio noi non sappiamo quando risale questa melodia, perché appunto la troviamo in binari molto tanti, ma che già ai tempi di Ambrogio così si cantassero, come avete sentito questa seconda volta, non tutti i valori qua. E a Sant'Agostino parla dell'effetto che gli facevano questi canti, che non sono nati come canti liturgici in senso stretto, ma come canti dei fedeli che stavano a presidio delle credi, delle chiese, perché non le rubassero gli ariani a Milano, ai tempi di Ambrogio. Questo modo di cantare non ha niente a che vedere con la cangiante varietà ritmica di quello che avete sentito prima in Spontaneous. Però la corretta corrispondenza della sintassi è garantita dal fatto che il testo è metrico e strofico. Questo rapporto testo-musica è un rapporto che avrà una grande fortuna e fama. Tutta la grande stagione di canti in lingua profana del Medioevo è fatta su questo modello qui, del Calzolò, dei Trovatori dei Trovieri, la chanson francese, il leader dei Minnesänger Master Singer, la lauda italiana, sono fatti su questo modello dell'inno, esattamente con questo rapporto tra il testo e la musica. Quindi una bella melodia, un piacere per il cuore, che serve per ricordare e scolpire la parola, sempre profonda, ma che può essere usata però con tutte le parole. Qui potete cantarci uguale la Traviata dai miei bolletti spiriti ci sta benissimo, perché è settenario sdrucciolo. Dai miei bolletti spiriti potete cantare così. Il giovane, l'ardore. Funziona benissimo, perché il metro è quello. Quindi c'è questo, è per questo che è per questa natura musicale degli inni, non tanto forse per i testi extrascritturali, come dice qualcuno, che gli inni sono entrati molto tardi nella liturgia, San Benedetto l'ha voluto presto per i monaci, ma c'è voluto diversi anni, intanto X secolo entrano gli inni, per questa loro natura di musica appunto un po' pericolosa, perché erano già belli e si poteva cantarci sopra qualsiasi cosa. Ma c'è un terzo tipo di canto, e che è l'ultimo esempio che faccio, stile di canto, forse il più importante per la riflessione che facciamo sul linguaggio che si incontra nel repertorio gregoriano, e sono quei pezzi ricchi di melismi, cioè di vocalizzi, con una quei pezzi che hanno, come il Kyrie Eleison, che è Kyrie per mezz'ora Eleison, e allora qui c'è più musica che testa. Fra l'altro il testo è rimasto in greco, quindi però così sono fatti tutti i Kyrie che si cantano. Per i fiamminghi è un piacere, perché si fa musica pura sul Kyrie. Kyrie per mezz'ora di polifonia, quattro voci, tre, quattro voci, e come scrivere un quartetto, insomma, perché non è che bisogna stare lì attenti come nel Gloria o nel Credo, che ci sia tutto a posto, si fa Kyrie e addirittura le due si fondono, perché non si scrive neanche, e lei sono penultima e ultima sillaba, si sa dove sono, le prime due anche, poi in mezzo c'è tutto mai. Nel gregoriano anche, chiamiamolo gregoriano, Kyrie. Tanta è. E allora, come dal punto di vista del linguaggio, questa cosa è importante, perché non è solo nel Kyrie, c'è negli Alleluia, Alleluia, e nel Medioevo hanno inventato le sequele, cioè quando si ripeteva Alleluia, versetto, Alleluia, poi c'era una lunga sequela, un vocalizzo lunghissimo, che era praticato, che troviamo nei manoscritti, sulla sillaba A, tanto che Notker, un monaco di San Gallo, ci racconta, appunto, quando ero piccolino, non riuscivo a ricordare questo lungo medesimo. E allora è venuto da Jumiège, da un monastero della Normandia, un collega che ha portato con sé un libro in cui su queste melodie c'erano scritte le parole inventate, così è nata la forma della sequenza. Che Notker ha poi praticato, quindi ci ha attaccato sillabicamente dei testi alle melodie preesistenti. Salat Ecclesia, Mater Libata, è fatta in questo modo, in tante altre sequenze di Notker. Sul melisma, sulle sequele, queste lunghissime melodie, come le chiama lui, di espansione dell'Alleluia. Su questi vocalizzi, ma ci sono anche nei graduali, anche nei tratti, una forma del tractus, in qualche offertorio, anche in qualche responsorio, ci sono vocalizzi estesi sulle parole, decine di note su una stessa vocale. Baroffio, scrivendo di queste cose, poi dice: i vocalizzi di questi canti aiutano, per il discorso del linguaggio, aiutano ad oltrepassare la barriera della razionalità calcolatrice. Ricordo che da Monte parlava di questo problema del restituire razionalità alla preghiera, ma qui c'è il discorso inverso, Il testo già trasmette un certo tipo di razionalità, Ci sono dei momenti in cui il canto deve andare oltre, quindi oltrepassare la barriera della razionalità. Decine e centinaia di note senza il supporto di un testo fanno scoprire il significato profondo delle parole oltre al loro senso quotidiano, immediato e tecnico. sono momenti in cui l'ineffabile si sente presente e si avverte l'inadeguatezza totale delle parole a esprimere ciò che nella fede si intuisce balbettando sole vocali senza alcun senso logico compiuto. E questo è il melisma esteso nel canto liturgico, che è abbastanza diffuso, e su questo stile di canto ci sono diverse pagine di Sant'Agostino. Io vi leggo solo questa, che Agostino chiama jubilus, questo tipo di canto, che era certamente diffuso anche alla sua epoca, non è una fetta piccola del repertorio gregoriano, ci sono diversi canti, forse lui pensa da forme ancora un po' diverse, ma leggo questo passo delle narrazioni perché è importante, il commento al Salmo 32 che inizia: lodate il Signore con la cetra, con l'arpa 10 corde, a lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo. E Sant'Agostino commenta: spogliatevi di ciò che è vecchio ormai. Avete conosciuto il nuovo canto. Un uomo nuovo, un testamento nuovo, un canto nuovo. Il nuovo canto non si addice ad uomini vecchi. Non lo imparano se non gli uomini nuovi, uomini rinnovati per mezzo della grazia da ciò che era vecchio, uomini appartenenti ormai al nuovo testamento che è il regno dei cieli. Tutto il nostro amore adesso sospira e canta un canto nuovo. Elevi però un canto nuovo non con la lingua, e questo è un passo fondamentale, ma con la vita. Lui sta parlando metaforicamente, ma e quindi vale per tutti, non solo per i cantori. Questo canto nuovo non è un problema di tecnica musicale, non con la lingua ma con la vita. Se cantate un canto nuovo con la vostra vita, allora ci siamo. Cantate a lui un canto nuovo, cantate a lui con arte. Fa questo passaggio rispetto all'arte, che è un altro tema caldo della musica liturgica. I documenti dicono che deve essere vera arte. Chi lo decide poi non si sa, però cioè, vera arte. E Sant'Agostino dice: cantate a lui con arte. Ciascuno si domanda come cantare a Dio. Devi cantare a Lui, ma non in modo stonato. Nella metafora si capisce, ma anche nella realtà. Non vuole che siano offese le sue orecchie. Cantate con arte, fratelli. Quando davanti a un buon intenditore di musica ti si dice canta in modo da piacergli, tu, privo di preparazione nell'arte musicale, vieni preso da trepidazione nel cantare, perché non vorresti dispiacere al musicista. Infatti quello che sfugge al profano viene notato e criticato da un intenditore dell'arte. Orbene, chi oserebbe presentarsi a cantare con arte a Dio, che sa ben giudicare il cantore, che esamina con esattezza ogni cosa e che tutto ascolta così bene? Pensiamo alle nostre liturgie. Chi oserebbe presentarsi a cantare con arte a Dio? Come potresti mostrare un'abilità così perfetta nel canto da non offendere in nulla orecchie così perfette? Ecco, egli ti dà quasi il tono della melodia da cantare. Non andare in cerca di parole, come se tu potessi tradurre in suoni articolati un canto di cui Dio si diletti. Siamo così bravi da tradurre in suoni articolati un canto di cui Dio si diletti? Canta nel giubilo. Cantare con arte a Dio consiste proprio in questo, cantare nel giubilo. E spiega che cosa significa cantare nel giubilo, e qui il passaggio è straordinario: comprendere, uno comprendere, devi sapere che cosa stai facendo, primo comprendere, e non saper spiegare a parole ciò che si canta con il cuore. Questo è cantare nel giubilo. Coloro infatti che cantano sia di una, e qui fa un esempio pratico per spiegare bene, forse se non avete capito bene vi spiego. Quelli che cantano durante la mietitura, gli operai, sia durante la vendemmia, una volta si cantava, adesso non si canta più neanche durante la vendemmia, sia durante qualche lavoro intenso, hanno fatto fuori tutto, no? Nessuno canta più. Vabbè, nel tempo di Agostino si cantava, sia durante la mietitura, durante la vendemmia, sia qualche lavoro intenso, anche i carpentieri. Prima avvertono il piacere suscitato dalle parole dei canti, ma in seguito, quando l'emozione cresce, sentono che non possono più esprimere in parole, e allora si sfogano in sola modulazione di note. Il cantichino su per sé è una cosa nuova. Questo canto lo chiamiamo giubilo. Fa l'esempio della gente che lavora. Il giubilo è quella melodia con la quale il cuore fonde quanto non gli riesce di esprimere a parole. E verso chi è più giusto elevare questo canto di giubilo se non verso l'ineffabile Dio? Infatti è ineffabile colui che tu non puoi esprimere. E se non lo puoi esprimere, d'altra parte non puoi tacerlo, perché questo è il crucio di Agostino. Non si può non dire, se uno ha incontrato una cosa grande, deve trasmetterla. E allora, come canto, come posso cantare? E d'altra parte non lo puoi tacere, che cosa ti rimane se non giubilare? Allora il cuore si aprirà alla gioia senza servirsi di parole, e la grandezza straordinaria della gioia non conoscerà i limiti delle sillabe. Cantate a lui con arte nel giubilo. Un'esortazione che vale per tutti, certamente se il canto avviene non con la lingua, come dice prima, ma con la vita. Ma per i più professionisti e per coloro che cantano nel servizio liturgico vale letteralmente. Però due condizioni, con arte e nel giubilo. Che cosa significa cantare nel giubilo? Comprendere e non saper spiegare parole ciò che si canta con il cuore. È un altro linguaggio che non si traduce a parole. Io non vi posso spiegare col linguaggio quello che succede. Questa è la musica. E il discorso vale anche per il di più di senso che la musica porta ad un testo con parole ben definite, ovviamente. Lui parla del giubilo perché dice anche quando non c'è, non si sta cantando una parola, ma pensate la potenza di questo tipo di modo di cantare su un testo. La natura tautologica del linguaggio, come del linguaggio verbale, che al massimo connota, ma non sa parlare di metafisica, come insegna Wittgenstein, dove la sostanza viene solo allusa. Questa caratteristica del linguaggio verbale, che non sa dire, si porta solo fino a un certo momento, ma poi il cammino lo devi fare tu, è totalmente condivisa dal linguaggio musicale, che non ha un contenuto semantico esprimibile o traducibile a parole. Possiede solo, come abbiamo visto, la grammatica, la sintassi, il tono, il modo di dire, ma gli manca tutto il resto. E qui Agostino cerca di avvicinarsi a questo discorso. E chi ha responsabilità educative conosce bene la natura tautologica del linguaggio. Cioè, voi potete dire mille cose ai ragazzi, cercare di insegnarli, non servono le parole, non sono le parole che dicono o le regole che si dettano. I ragazzi imparano quello che hanno di fronte, imitano, non seguono i regolamenti. Solo se i ragazzi cominciano a comprendere, a cantare col cuore, cioè ci sono dentro questo tipo di che qualcosa cambia, lo fanno loro, se no loro guardano quello che facciamo, anche se diciamo cose diverse. E leggevo in questi giorni, quando mi sono informato un po' su Teodora Campostrini, e il motto che c'è sul sito: non pronunciate mai nessuna parola che non abbia una sufficiente probabilità di produrre vero bene. Quale che sia la parola, se la persona che la pronuncia sta cantando con giubilo in questo modo qui, quella parola ha una probabilità di produrre vero bene. Non è tanto il contenuto della parola quanto il modo, no? Conta il tono, conta la musica. Se il cuore canta, la parola passa, perché è ricca di fascino. È qui il problema, no? Se uno incontra una cosa che dice, ma una diversità, un di più, intravede un di più, se no. Per concludere, lo sposalizio tra i linguaggi testuale e musicale si realizza in tre modi diversi: a livello appunto sintattico, strutturale, come abbiamo visto, nel rispetto delle micro e macro strutture, degli accenti del testo, del
del ritmo, quindi un livello ritmico è importante, un secondo livello, e poi c'è il livello semantico espressivo, quello su cui normalmente si parla soltanto, eh? Cioè banalmente una musica, un testo allegro deve essere cantato con una musica vivace, un testo triste tradotto con musica cupa, musica lenta, di quale massa. Questo livello non esiste nel canto liturgico, eh? Non gli interessa, al compositore non interessa, perché già il testo ha dentro tutto quello che deve trasmettere, le immagini poetiche, le cose, casomai si potenzia quell'aspetto, non è che si deve aggiungere, ecco. Quindi questo terzo livello coinvolge pochissimo il canto cristiano liturgico, anche se il compositore medievale e l'uomo medievale sa benissimo che il canto suscita emozioni, non vuole esprimerle, ma che il canto lo suscita lo sa benissimo, basta che leggete il secondo canto del Purgatorio, l'episodio di Casella, Dante che incontra il musico amico e gli dice: se ancora l'uso o la memoria ti permettono di cantarmi il canto che sole acquietare tutte le mie voglie o doglie a seconda della lezione che preferite, e cantami, e Casella canta, Casella canta l'amore che nella mente mi ragiona, e quindi si sa che c'è una potenza del canto, la struttura di quella canzone lì è la struttura dell'inno, non è tanto distante da questo linguaggio qui che abbiamo visto. Nel vocalizzo questo rapporto stretto fra testo e musica sembra saltare completamente, Il testo è messo fra parentesi, dorme, o viceversa, secondo la profonda lettura di Agostino, viene svelato in profondità, dipende dai punti di vista. Ciò che il solo testo non sa dire, non sa esprimere, non sa più dire, non sa e non può dire, lo dice la musica. Perché appunto c'è un livello che in cui non si sa spiegare a parole ciò che si canta con il cuore. E avevo qui un altro esempio dell'introito Jubilate Deo, dell'offertorio Jubilate Deo, in cui c'è questo, appunto, a proposito di Jubilus, sulla parola Jubilate, e parte mezz'ora di A sul Jubilate. Questo esempio lo trovate in un articolo di Maria Benedetta Zorzi, intitolato Autonomia della musica mistica cristiana, Jubilus di Agostino, che apre il primo numero della rivista online riportata, quindi potete scaricarlo, c'è anche l'esempio nell'MP3. Ma il melisma non è solo sulla sillaba il la di Jubilate. Jubila, vedete, Deo universa te. Anche su terra, quindi è proprio tutto un giubilare. E finisco. La musica ha anche lei le sue esigenze. I cantori hanno sempre voluto mostrare la loro bravura, non è che non. E potenziare la bellezza del messaggio, questo è sempre stato un desiderio legittimo, tra l'altro, e quindi si è cercato di amplificare. Dal punto di vista storico, appunto, il gregoriano che ascoltate, che potete ascoltare nei dischi oggi, è un gregoriano inventato nei primi anni del Novecento, c'è stato, la storia si è spezzata a un certo punto, non c'è stata più continuità, prima si cantavano cose diverse. Anche dopo gli studi dei monaci di Solerno, c'è stata una ripresa con una idea storiografica che secondo me è da rivedere, cioè decadenza e restaurazione, no? Probabilmente non è così, si è arrivati a un modo di cantare nuovo con la scusa della restaurazione, di fare l'autentico gregoriano, ma non importa il gregoriano che si canta o che non si canta. Il problema è appunto capire che cosa vogliamo fare oggi di questo repertorio, perché se resta come studio va benissimo, ci sono tante persone che lo studiano anche dal punto di vista semiologico, però se si canta come se fosse un recupero del passato è una cosa, se si fa ritornare nel suo luogo naturale che è la liturgia e si comincia a pregare di questo repertorio è un'altra, e forse è la cosa che più possiamo desiderare. Grazie.
Grazie professor Marco Gozzi per questa bellissima relazione. E io rubo la parola visto che approfitto della posizione per porre subito una questione che mi interessa molto. Ci sono questi tre esempi, quindi in qualche modo tre aspetti che ha sottolineato della musica cristiana liturgica, che in qualche modo mi sembrano vadano oltre anche la musica cristiana liturgica, cioè possono essere presi come tre aspetti in generale del canto. Ecco, rispetto ai tre, se capisco bene, il primo, cioè quegli incresparsi del recitativo, come ha detto lei, cioè questa comunque attenzione al testo, questa aderenza al testo, è quello più proprio, diciamo, della dimensione della preghiera. La dimensione metrica, accentuativa, forse poggia le sue radici anche motivazionali più sulla danza, probabilmente ci sono tutta una serie di esempi della musica che forse vanno in quella direzione, e la dimensione melismatica, insomma il vocalismo eccetera, probabilmente vanno più nella direzione di una musica che si stacca dal testo, in qualche modo vuole autonomizzarsi. Allora, se è vero che il primo aspetto è forse quello preponderante, senza togliere gli altri, perché poi appunto è specificato come la musica è estremamente importante, ma nella misura in cui valorizza e alla base c'è una dimensione di testo che non è solamente tale, è inserita quindi in un contesto, come l'ha sottolineato, liturgico, cioè potremmo dire una parola performativa, una parola performata, è comunque un contesto dove succede qualcosa, diciamo così. Ecco, allora vi chiedo, forse per venire alla sua ultima domanda, cioè cosa facciamo di questa tradizione, al di là della sua cristallizzazione precisa in certe forme nel Medioevo, cioè di questo aspetto, direi a questo punto, legato al testo del canto. E allora mi venivano una serie di esempi, cercando di immaginare quello che è successo dopo questa epoca, e mi sembra che laddove si è recuperato forzatamente il testo, non so, immagini, penso alla, sicuramente anche in termini ideologici, programmatici, alla retorica barocca, cioè all'attenzione che il barocco ha dedicato alla parola come centro, e nella nascita, nello sviluppo dei corali, non so, nella tradizione degli anthems inglesi, degli autori inglesi. Sicuramente mi sembra che ci sia una fedeltà, ovviamente con tutte i cambi di differenze, insomma, però a questo aspetto, cioè a un discorso che vuole programmaticamente essere incentrato sulla parola e che subordina poi tutte le altre dimensioni a un'invenzione di parola, laddove però la performatività in questo caso è giocata dal teatro, cioè giocata in una dimensione teatrale. E mi viene in mente l'altro esempio, è quello più contemporaneo, cioè tutto il lavoro, anche qui, forse ai limiti ideologico, programmatico, fatto da Stravinsky, nella sua collaborazione per esempio con Gilles, di tutto, di Rex, di una vera e propria ripresa della parola come centro focale di articolazione del... però anche qui siamo in un contesto teatrale, e l'altro esempio in mente è ovviamente Harry Barch, con tutta la sua crociata, non solo per la monodia, ma proprio per il testo, per la testualità al centro della... E anche qui c'è un discorso di testualità inserito in una dimensione performativa, che nel suo caso non è il teatro, diciamo, sì, è un teatro, diciamo, più legato probabilmente al performance contemporaneo che al teatro, insomma, l'opera. Ecco, se è vero che questi sono buoni esempi, non so, sono buoni esempi di sottolineatura di questo aspetto, può essere considerato un filo rosso la dimensione teatrale, ovviamente, poi, insomma, in ambito cristiano, ovviamente, insomma, la chiesa non si va per fare teatro, per cui, però, insomma,
in termini di storia della musica sono, è questo il filone, e forse rispondendo a quello che dice, cosa ne facciamo noi oggi, probabilmente legarsi anche a questa edizione, o no?
Allora, sì, grazie per la domanda. Il rapporto che c'è tra testo e musica, come cercate di mostrarmi nel primo esempio, è molto diverso da quello che dalla seconda metà del Cinquecento si è cercato di instaurare con il discorso della, della parola padrona dell'armonia, anche in Monteverdi e Seconda Pratica, e anche la Camerata dei Bardi, questo ritorno alla musica greca, con un'idea di musica greca assolutamente. Tutte queste teorizzazioni che precedono la pratica nella storia della musica hanno avuto esiti grandi quando si è cominciato. Se io ascolto l'Orfeo di Monteverdi è grande musica, ma se ascolto la Daphne di Concilio, la Caccini, con l'idea di fare recitare cantando, ho esempi che sono non riusciti dal punto di vista estetico. Allora, tante di queste cose dicono torniamo all'antico, torniamo che la parola sia padrona della, della musica. In realtà la musica appunto ha sempre le sue esigenze, viene fuori. Allora, quel legame lì che noi intravediamo straordinario fin dai primi esempi che abbiamo scritti, perché poi uno appunto non dice gregoriano, ma noi conosciamo questo repertorio dal X secolo, quindi per 10 secoli è rimasto un repertorio, il repertorio cristiano non sappiamo nulla, cioè sappiamo che più o meno, però nel IV secolo certamente non è come lo conosciamo. E lì c'è un rapporto costitutivo, come dire, di nascita quasi insieme. Non che sia come si pensava una volta, ma appunto prima si recitava Splendore Sant'Antonio, poi si è cominciato a fare. Non è questa la genesi. Probabilmente il repertorio è stato composto, pensato a tavolino, insomma, in qualche modo, tramandato per tradizione orale per tanti secoli. Anche questo è un aspetto che i libri ci sono sempre stati, ma la gente ha sempre cantato quello che aveva imparato dal maestro, e questo è un altro aspetto che oggi le scuole gregoriane non capiscono, che tutti leggono dal libro, stanno lì do, re, re, la, si, la, cantiamo prima la notte, la, do, la, sol, la, sol, sol, la. Questo è ammazzare, perché questa cosa qui, se io l'ascolto dal maestro che mi fa le sfumature, giubila, allora so come cantarlo, non ho bisogno di tutti, no. Allora, questo rapporto costitutivo non c'è nelle altre esperienze che hai citato, perché in genere nasce prima il discorso teorico, l'impianto, no? Si dice torniamo ad un rapporto tra ideologico, programmatico, tra la poesia e la musica. Perché venga fuori buona musica bisogna aspettare un po' perché questa pretesa caschi, perché non c'è niente da fare, e viceversa nella dimensione teatrale è giustissimo, nella fine del Cinquecento nasce questa cosa qui, entra il teatro nella musica, entra il teatro, entra il dramma, entrano gli affetti, entra la persona, questo qui che sembra spersonalizzato è molto più personale, nel senso che riguarda me in prima persona, che non invece il tentativo di esprimere gli affetti del testo, il tentativo di esprimere gli affetti del testo, il sentimento è qualcosa che accade in me indipendentemente dalla mia volontà, e anche il mito romantico di essere capaci di esprimere attraverso la musica l'affetto, che è quello che si insegna nelle scuole. Cos'è la musica? L'espressione del sentimento, questo si insegna nelle nostre scuole medie. E allora poi si fanno ascoltare solo le cose che hanno un contenuto che è dimostrabile, oppure si dice questa è la gioia, questa è la tristezza, ma è tanta vera questa cosa che non c'è bisogno di spiegarla. Nel lessico musicale si dice adagio, allegro, non si dice adagio veloce, perché l'allegro è allegro. E allora uno dice la musica veloce è allegro. Quindi se è questo il livello certo ci sono cose molto più sofisticate, però questo è stato il tentativo, si è detto esprimiamo gli affetti del testo, come se fosse il massimo del livello. In questo canto c'è molto di più, perché l'affetto non è, ci si ritira prima, non si, viceversa si sa che una bella melodia di inno ti può far piangere, come racconta Sant'Agostino, e ti può far dimenticare qualsiasi cosa, ecco. E allora e lascia tutta la potenza alla parola, perché quell'inno lì se lo cantate, questo è quando si dice, no, anche nelle scuole gregoriane, quando si cantano i salmi dovete fare una ruminazione della parola, ma chi è che è capace per tutto un salmo di che ha, però è rimasto, si è fatto la grande polifonia, si è fatto lì, si è introdotto tutto l'affetto possibile, no? Che da Monteverdi, l'ultimo pezzo della Selva, il canto di Maria Figlia della Croce, no? Questa traduzione in latino del lamento d'Arianna, siamo al massimo di grado di contaminazione tra sacro e profano. E c'è, ma il canto liturgico, questo qui è sempre rimasto così. Si è potenziato, nel senso che si è creato seconde voci, cose, non ci sono tanti fenomeni che riscontrano, però per le ragioni della musica, ma non è mai stato toccato, perché insomma fin dall'Ottocento è contenuta la leggenda che ha composto San Gregorio, quindi si gira intorno, appunto, si sono attaccati i troppi, le sequenze, si è aggredito in tutti i modi, ma è rimasto, e ancora oggi è richiamato il canto ufficiale della Chiesa Cattolica. Quindi qualcosa dobbiamo farcene, perché è ancora un repertorio ricco che ha da dire.
Processiva.
Sì, io avevo due ordini di considerazioni. Una riguardo al linguaggio musicale, cioè mi sembra che emerga dalla sua relazione una considerazione della musica non come sistema semiotico biplanare, ma o come sistema simbolico monoplanare pura sintassi, o come una categoria intermedia che a volte viene proposta negli studi di semiotica di sistema semisimbolico che propone coppie o triplette di e significati associati a forme in una maniera che sembra quasi di significato naturale, mentre chiaramente c'è sempre un aspetto culturale sotto, tipo appunto l'adagio veloce che diventa il meditativo e l'allegro, l'alto e il basso perché Lucifero si va su e la terra si va giù, cioè, no? Ecco. E quindi mi sembra che questo concordi con delle linee abbastanza credo accreditate oggi di analisi del problema della musica dal punto di vista semiotico. Tuttavia il paragone con il linguaggio mi lascia un po' perplessa, perché il linguaggio è un sistema semiotico, cioè ha la dimensione semantica. Bene o male, dopo esattamente in cosa consiste possiamo andare a discutere, però che abbia una biplanarità direi non si può negare. Inoltre ha dei contenuti, contenuti che non sono sempre tautologici. La tautologia si manifesta se vogliamo fare logica o matematica, però allora andiamo nella, anche se stiamo usando il linguaggio, andiamo in una semiotica simbolica monoplana. Questo dicono i semiotici della matematica, è un po' lo stesso che ho detto Wittgenstein, che è tautologica, però da un altro punto di vista. No? Ecco, e non tutto il linguaggio è tautologia. Può darsi che ci sia una particolare somiglianza tra quelle parti del linguaggio che sono tautologia e la musica. Ecco, e quando il linguaggio è dotato di contenuto, questo, è questo crea un problema, no, nel rapporto con la musica, perché da un lato ci sono queste posizioni ideologiche prima l'una dopo l'altra, in realtà non può venire del tutto bene né da un verso né dall'altro, E dall'altro lato, sì, la musica, in quanto estetica, in quanto bella, in quanto dotata di valore estetico, non è che può sdoganare qualunque contenuto. Cioè, e qua vengo all'altro punto, cioè questo patrimonio enorme di tradizione del canto cristiano antico, che cosa ne facciamo oggi? Il fatto che sia canto ufficiale, che sia parte ufficiale della Chiesa Cattolica, mi commuove fino a un certo punto, dopo aver subito la tortura la scorsa primavera di aver dovuto sentire una liturgia della Settimana Santa, che sono andata a ascoltare perché ci doveva cantare una giovane cantante che volevo sentire, eccetera, no? Ho subito la tortura di sentire un prete afono e stonato andare a fare tutti quei melismi lì, che erano una veramente era una sofferenza che non si leggeva, cioè altro che giubilo, cioè non si può. Cioè bisogna avere i mezzi, la cultura, la tradizione, la formazione. Allora, non è che vogliamo teatro al posto della liturgia, cioè, e questo è un altro capitolo, uno può dire anche c'è la soluzione teatrale per salvare questi patrimoni, invece che vera liturgia, facciamo una sorta di sacra rappresentazione che rievoca come era una volta un certo tipo di liturgia, ci partecipa qualche credente perché si identifica, qualche laico perché è interessato alla cultura e alla tradizione, punto. Però effettivamente andiamo sul genere teatro, più che sul genere performance musicale, addirittura sul genere teatro, rievocazione, rivivere. Ma pensare che oggi come oggi ci siano sacerdoti nelle chiese capaci di reggere quel tipo di performance, ma è escluso, forse altrove, ma non in Italia, è escluso. Vabbè, allora
ci sono fedeli che sono, che non
cioè, lasciamo perdere i fedeli, che dei fedeli ma no, ma lì addirittura è quando già chi deve fare il solista dalla parte vicina all'altare è il primo che falla, allora chiaramente il resto va a disastro. Ma non stiamo a parlare del canto normale in chiesa, quello non gregoriano, quello contemporaneo, intonato da persone che non sanno neanche in che estensione devono cantare. Per questo io ho un'esperienza di altro tipo che diciamo bene, ma non è pertinente al discorso. Cioè, ma come si fa a recuperare questo patrimonio? Ecco, sicuramente non credo che si possa lavorare di pura nostalgia, né si può imporre una forma di cultura se non la sentiamo più nostra. Qui richiamo quello che diceva Verdon stamattina, no? Cioè che ogni forma espressiva, anche artistica, è rivolta a un fruitore che è situato culturalmente. Quindi la sfida è molto maggiore, cioè se noi possiamo, o se chi si occupa di queste cose anche professionalmente, può mutuare dei modelli di rapportarsi con la parola, con la liturgia e con l'uditorio, che in qualche modo prendano ispirazione, ma a livello profondo, da quella che è stata questa musica qua.
Purtroppo sono costretto a dare la parola, ma poi insomma, dobbiamo procedere. Purtroppo sì.
Le questioni sono tantissime. Sull'osservazione rispetto a Wittgenstein sono d'accordo, soprattutto il Wittgenstein del Tractatus, perché lì si parla di un altro tipo di tautologia, mi riferivo alle ricerche più che al Tractatus, ma sul problema della sintassi musicale è un problema grosso, questo di che cosa dice la musica, qual è il contenuto della musica. Sarei più propenso per il discorso di una sintassi, di una pura sintassi non planare, e certamente però appunto siccome la musica è sempre inserita in un contesto, ha nessi culturali fortissimi con tutto il resto della cultura, con l'arte figurativa, con la letteratura, con la musica è sempre l'ultima tra le arti ad accorgersi dei fenomeni, no? Anche infatti l'entrata dell'uomo che, ancora, che in letteratura si vede con Petrarca o poco più, in musica arriviamo al teatro in qualche modo. In musica si vede alla fine del Cinquecento, perché è un'arte asemantica, quindi, però ecco, ci sono alcuni fenomeni che si possono seguire anche nella musica. I grandi fenomeni della cultura sono documentati anche attraverso i fenomeni musicali, della storia musicale, ma anche se non c'è un contenuto specifico con cui possiamo dettagliare, no? Perché non è che si può dire, però ci accorgiamo di certe situazioni. Invece rispetto all'ultimo discorso di che cosa ne facciamo, ci sono tante persone che come me sono anche musicisti pratici che praticano questi repertori, che fanno di tutto perché questo tipo di repertorio rientri nella liturgia. Allora, adesso c'è il motto proprio del Papa che permette di farlo, per esempio, nelle liturgie di rito antico. Noi tutti gli anni facciamo un seminario di canto liturgico, alla fine del seminario andiamo in Duomo a Trento a fare una liturgia in latino, rito Paolo VI, quindi moderno, in latino però, in cui questo repertorio ci sta benissimo. Abbiamo forti resistenze da parte della curia, perché ogni volta voi e i vostri canti, ma venite qui a romperci, una volta all'anno, va bene, ce lo permettono. C'è una forte resistenza, perché si dice la gente, allora bisogna preparare i libretti con tutte le traduzioni, però è stato fatto fuori, quasi da nessuna parte si leggono gli introiti, si leggono gli introiti graduali, gli offertori, il comunio sì, il poscomunio, il comunio qualche volta si legge, ma questo testi dei grandi canti della tradizione sono stati tirati fuori dalla liturgia che si faccia. Cito un altro fatto: ho un collega in diocesi di Milano, siamo in diocesi ambrosiana, non siamo neanche romani, che per una ricerca etnomusicologica sta andando in giro e dice: adesso le persone che cantavano prima del concilio adesso hanno 80 che si ricordano ancora, per esempio i vespri che faceva, e è andato a registrare. Si è accorto che c'erano ancora tante persone che sapevano a memoria i salmi che cantavano in tutti i vespri domenicali, e in molti paesini del Comasco, ha detto: ma perché queste cose non le riprendiamo? Il vespro è fuori dal discorso di liturgia, allora si può ancora fare un rito antico. In 448 hanno tirato su i giovani che prima erano mastro latino, adesso sono i primi a hanno ricominciato a cantare i vespri popolari, chiamiamoli così, quindi non con il gregoriano sulle sumese, ma non so se andate a Premana, che è un paesino sul cantano un gregoriano, che è una cosa che fa venire giù la chiesa, quindi con questa vocalità forte, alpina, prorompente, e si sono trascinati tutto il paese, e ci sono vecchietti che piangono per tutto il tempo perché si ricordano e hanno ripreso a cantare queste cose qui. Si può dire non è arte, non è gregoriano, è un'altra cosa, però in situazioni di questo genere si possono anche introdurre canti artistici, quindi chiamare dei professionisti o della gente, o educare un coro, un piccolo coro, come è sempre stato, perché non ha mai cantato la grande folla per le cose importanti. E questa cosa si può fare, cioè si può, si fa di tutto, si suona rock, jazz, perché non anche il gregoriano ogni tanto, quindi questa cosa già si può fare.
No, devo prendere perché siamo già in grosso ritardo, per cui chiedo subito alla professoressa Sbisa di accomodarsi. Accomodarsi così mettiamo.